Grazie. Adesso abbiamo Giovanni. Ecco, Giovanni Peronato, medico, è stato reumatologo ospedaliero fino al 2008 ed è qui in qualità di responsabile del coordinamento del gruppo No Grazie. Chi più del gruppo No Grazie, diciamo, può illustrare il punto della Carta di Bologna numero 6, che parla di come in questo sistema che adesso Sandra ha descritto dal punto di vista dell'appropriatezza si possono inserire o si inseriscono delle situazioni invece di conflitto di interesse, quindi di perturbativa, diciamo, delle intenzioni di cura rispetto ad interessi altri. Ma lascio a Giovanni il compito di spiegarvelo. Grazie.
Grazie Chiara. Buongiorno a tutti. Il tema che mi ha affidato Jean è veramente vasto, quindi ho cercato di ridurlo a qualche slide. Ne ho tagliate molte. Se sono troppo prolisso, mi raccomando, stoppami, senza pietà. Allora, due definizioni prese da una delle enciclopedie più importanti, secondo me, che è di corruzione e di conflitto di interessi. La corruzione è una condotta, il conflitto di interessi è una condizione. Questo è molto importante, cioè non vuol dire che essere in conflitto di interessi necessariamente sia qualcosa di negativo, però è una posizione che può offuscare il giudizio del medico ed è, secondo noi, l'anticamera della corruzione, cioè è difficile che ci sia corruzione senza che prima uno non si sia posto in conflitto di interessi, ma non viceversa. Perché c'è corruzione in sanità? Per due motivi, ma il motivo principale è perché la sanità maneggia tantissimi, tantissimi soldi. Il secondo motivo, per la natura umana, che è naturalmente corruttibile e da questo non ci possiamo allontanare. Ora, la mole di denaro che circola in un sistema sanitario, ad esempio quello degli Stati Uniti, ci fa capire che il 10-20% che si perde nei rivoli della corruzione può essere un denaro che corrompe chiunque, a meno che non sia veramente resistente. Quindi la corruzione in sanità è veramente un problema, è il problema dei problemi. Per quanto riguarda la corruzione in senso generale, Transparency International, che è un'organizzazione che si è formata nel 1993 a Berlino tra professionisti della sanità, ha deciso di studiare un indice di percezione della corruzione, attraverso il quale è possibile avere un punteggio per definire con un numero quanto è corrotta una nazione. Sono attualmente 175, mi sembra, le nazioni che sono state selezionate con questo score, e 100 vuol dire veramente pulito, senza corruzione, e 0 è il peggior voto che tu possa avere nella pagella. L'Italia è ampiamente sotto il 50, era a 77 nel 2001, è sceso a 43 lo scorso anno. E con questo cattivo punteggio si pone al 69° posto dei 175 paesi in piacevole compagnia con Romania, Grecia, Bulgaria, Brasile, eccetera. Questa è una relazione della Commissione europea che dà un po' il punto di vista di quanto si fa nel campo della corruzione, ma soprattutto come viene percepita la corruzione a livello dei vari paesi attraverso interviste e questionari. E 3/4 degli intervistati, questa è una media europea, ritiene che la corruzione sia molto diffusa, ma in Italia questo numero sale al 97%. I tre ambiti che maggiormente sono corrotti, assieme all'amministrazione fiscale e all'edilizia, cioè, è proprio la sanità. Questo è il resoconto di un incontro che c'è stato nel 2013 al Parlamento, alla Camera dei Deputati, in cui si è cercato di quantificare quanti soldi vengono sprecati in corruzione e si è arrivati a stabilire che sui 110 miliardi che è il budget annuo della sanità in Italia, tra i 5 e i 6 miliardi se ne vanno in corruzione. Ma, e questo è ancora peggio, nel libro bianco dell'ISPE sulla corruption in sanità, probabilmente hanno messo il nome corruzione in inglese perché così sembra forse più educato come termine, ma è corruzione in sanità in italiano. Vediamo che assieme ai 6,4 miliardi di corruzione accertata abbiamo poi 3 miliardi,2 per inefficienza, 14 che fanno 13% della spesa se ne va in sprechi e quindi 23,6 miliardi, mi sembra che siano grosso modo un punto e mezzo del PIL, se ne vanno tra sprechi, inefficienza e corruzione. Proprio per questo è chiaro che la macchina del sistema sanitario, come diceva Rossana prima, non può resistere ad attacchi di questo genere. Gli ambiti che vedono fenomeni corruttivi particolarmente efferati sono il problema delle nomine delle dirigenze, il problema dei farmaci, dell'acquisto dei farmaci, gli appalti, la negligenza, anche qui molto presente, e il problema della sanità privata, delle convenzioni. Ognuno di questi andrebbe approfondito con sotto capitoli che non c'è il tempo di approfondire. E il libro sulla corruzione in sanità si conclude con questo circolo vizioso che dà alcuni punti fermi sul perché continua a aumentare la spesa pubblica nel campo della sanità, ma anche in genere, per sprechi inefficienti, quindi aumento dovuto del prelievo fiscale, crescita del debito, calo del rating internazionale, difficoltà di accesso al credito, ridotti consumi, contrazione del settore di impresa, aumento della disoccupazione, crescita degli ammortizzatori sociali e aumento della spesa pubblica, è quello che leggiamo ogni giorno sui giornali. Adesso veniamo direttamente al tema che più è proprio dei no grazie, cioè il conflitto di interessi tra medici e industria. Lo vedremo nel campo della ricerca scientifica e poi nel campo dell'informazione farmaceutica porta a porta, quello che il medico ospedaliero e il medico di base vive ogni giorno. Nel campo della ricerca scientifica noi poniamo l'accento soprattutto sulle colpe del medico, in quanto è vero che bisogna essere in due per ballare il tango, ma l'industria farmaceutica non è un'associazione caritatevole, quindi il suo scopo è aumentare i profitti, è quella la sua missione, mentre l'interesse primario del medico è la salute delle persone e bisogna stare attenti che non confligga con questo tango peccaminoso con gli interessi del mercato invece del farmaco. E in realtà i costi dei farmaci sono in gran parte dovuti alla mole di denaro che viene spesa in pubblicità e in marketing, che è almeno il doppio di quanto non viene speso in ricerca, per cui la gente pensa che il costo del farmaco sia soprattutto dovuto al grosso investimento in ricerca, in realtà non è così. La corruzione, ma il conflitto di interessi, soprattutto che ne è l'anticamera, è anche a livello delle riviste scientifiche, come ci ricorda Richard Smith, che qui vediamo molto timido subire le avance dell'industria farmaceutica, scomodi compagni di letto, dice il titolo di questa vignetta del British Medical Journal. In molte riviste biomediche la vita stessa della rivista è dovuta al fatto che vengano pubblicati grossi trial clinici da parte delle industrie farmaceutiche, perché avere grossi studi clinici vuol dire essere più citati, vuol dire avere maggior impact factor, vuol dire avere maggiori abbonati, ma soprattutto avere maggiori reprints di questi RCT. Pensate ad esempio lo studio Vigor, quello che ha presentato il Vioxx a suo tempo nel 2000, pubblicato sul New England, ebbe 1 milione di reprints, cioè una quantità enorme di soldi che è entrata nelle casse della rivista americana. L'industria di solito cerca che i risultati del suo studio, in genere su farmaci o su apparecchiature biomedicali, dia dei risultati positivi. Quando non riesce, qualche volta, più di qualche volta, tortura i numeri della statistica per riuscire a far dire quello che in realtà non si sarebbe dovuto dire. E così gli studi sponsorizzati dall'industria hanno in genere risultati più favorevoli degli studi sponsorizzati ad esempio da università o da studi pubblici. Ma c'è anche da dire che questo avviene perché gli studi con risultati nettamente negativi non vengono pubblicati e quindi noi medici non sappiamo la parte negativa dei farmaci che usiamo ogni giorno. Un esempio per tutti: in occasione di un processo per farmaci antidepressivi in cui sono stati desecretati tutta la documentazione relativa, si è visto che gli studi positivi depositati presso la FDA, l'Agenzia Americana del Farmaco, erano esattamente pari agli studi negativi, cioè l'efficacia del farmaco equivaleva al lancio della moneta, ma in realtà gli studi pubblicati, che fino allora era possibile conoscere, erano la stragrande maggioranza, e quindi la percezione dell'efficacia di questi farmaci era nettamente favorevole, cosa che non era. Questo mi ha molto sorpreso, perché pensavo che noi come pharma schools, come avversari un po' dell'industria farmaceutica, fossimo dei talebani isolati. In realtà sempre Richard Smith racconta qualche settimana fa sulle pagine del Lancet di aver partecipato a un incontro a porte chiuse tra rappresentanti della sanità britannica, di cui non poteva dire né il nome né riportare il contenuto delle diapositive, una specie di setta segreta. E in questo incontro si è praticamente detto che metà, forse più di metà, di quello che si pubblica non è vero, un po' per tutti i trucchi statistici che vengono usati, per il conflitto di interessi flagranti che c'è tra gli autori e le aziende farmaceutiche, eccetera. Per quanto riguarda le linee guida, cioè quelle che noi medici siamo un po', se non costretti, ma perlomeno dobbiamo cercare di seguire ogni giorno, anche qui non è che il conflitto di interessi necessariamente abbia fatto ammorbidire le linee guida in favore di questo o di quel farmaco, ma quando si legge che più della metà dei cardiologi che hanno formulato le 17 linee guida più importanti usate in America nel corso del 2008 avevano conflitti di interesse con l'industria, che non arrivavano solo ad essere consulenti, aver ricevuto qualche grant, ma addirittura essere stati pagati in azioni della casa farmaceutica. Ecco che questo ci fa veramente essere un pochino scettici. E un'altra cosa che è già stata detta da Sandra Vernero, ma vale la pena di essere sottolineata, è che ci sono molti conflitti di interessi in chi redige linee guida per uso di farmaci. Negli ultimi anni l'asticella della soglia terapeutica per molte patologie comuni, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, l'osteoporosi, il diabete, sono continuamente abbassate, e milioni di persone si svegliano una mattina e si sentono dire che sono malati, che non sono più sani. Questa è una lettera che ha scritto qualche settimana fa Paolo Vercellini, che è docente di ostetricia e ginecologia all'Università di Milano, rispondendo correttamente a Margaret McCartney, che è una general practitioner che collabora con New England, che scriveva come i soldi che l'industria spende per corteggiare i medici offrendo aggiornamenti gratuiti in realtà sono soldi investiti che hanno già un ritorno ben preciso. E Vercellini mette il dito nella piaga, cioè la maggior parte delle società scientifiche italiane vivono perché sono sovvenzionate dalle case farmaceutiche. Un congresso, andare a un congresso di una società scientifica in Italia costa mediamente 2-3 mila euro, che il medico non tira fuori di tasca sua, è tutto pagato dall'industria farmaceutica. Quando poi si va all'estero sono cifre veramente consistenti che per ognuno dei medici vengono tirate fuori dalle aziende farmaceutiche. Naturalmente questi soldi non sono un grant, sono un investimento che ha sicuramente un ritorno. Si parla di un ritorno di 8 dollari per ogni dollaro investito, quindi in qualche modo noi medici dobbiamo ripagare, anche se magari siamo inconsapevoli di farlo. E questo è il rapporto, invece, venendo all'ultimissima parte della mia relazione, il rapporto di ogni giorno, il rapporto che ho sperimentato anch'io sulla mia pelle, come è facile entrare inconsapevolmente in conflitti di interessi. Qui lo dico ai giovani medici che verranno visitati dai rappresentanti del farmaco, attenzione, perché sono molto più preparati di voi, almeno nell'argomento che vi vengono a presentare, mentre ognuno di noi ha fiducia nella propria incorruttibilità e nel proprio bagaglio di sapere, ma così non è, perché questa intervista a alcuni medici americani dice che solo l'1% ritiene di essere influenzato dalle scelte, però almeno più della metà risponde: ma i miei colleghi sì sono influenzabili, io sono incorruttibile ma gli altri no. Naturalmente questo la dice lunga di quanto influenzabili siano i medici. Guardate questo studio apparso su CEST, che è il più importante rivista dei pneumologi americani, ma ce ne sono altri. C'è il consumo di un farmaco X, che lì viene anche specificato, per l'asma. Per 9 mesi il consumo è invariato, poi c'è un invito a un congresso alle Hawaii, e dopo il ritorno dei medici pneumologi al congresso, ecco che c'è il picco di prescrizioni. Questa è una slide che ho rubato a Guido Giustetto, che attualmente è il presidente dell'Ordine dei Medici di Torino ed è anche un associato a InnoGrazie. Anche un piccolo regalo viene pagato dall'industria farmaceutica e questi costi vengono caricati sul farmaco. Quindi non si può dire un regalo da poco. Cioè, in America anche 10 dollari per un regalo di 10 dollari devono essere segnalati dall'industria del farmaco e messi online, in modo che tutti vedano quanto quel medico, magari il tuo medico di fiducia, ha ricevuto dall'industria. Ma il rapporto con il rappresentante del farmaco ci porta spesso a una prescrizione appropriata. In questo studio australiano di Peter Mansfield, che è uno dei fondatori di Healthy Skepticism, ci dice che in due terzi dei casi esporsi all'informazione fornita direttamente dall'azienda del farmaco e non avere fonti personali porta sicuramente a prescrizioni inappropriate. Basta vedere la prescrizione inappropriata di PPI, che in Italia è arrivata a cifre attorno al 70%. Questo è quello che vi dicevo della legge, del nuovo regolamento americano voluto fortemente dal presidente Obama, che ci permette di conoscere quanti soldi l'industria farmaceutica versa ai medici sotto a vari titoli. 3,7 miliardi negli ultimi mesi del 2013, si calcola che in tutto il 2014 saranno versati, i dati non sono ancora completi, oltre 9 miliardi di dollari. Ora, questi soldi corrompono i medici, ma non è che possiamo dirlo con certezza, ma è proprio questa incertezza che ci turba. L'importante è essere scettici su questo argomento, essere consapevoli di essere influenzati e di sapere che quando abbiamo a che fare con l'industria farmaceutica possiamo anche ballare, ma balliamo con i porcospini ed è facile che ci possiamo pungere. Il nostro consiglio è evitare il più possibile di porsi in conflitto di interesse e dire più spesso no grazie. Vi lascio con l'immagine dell'antesignano del conflitto di interessi e l'Arlecchin Batoccio che viene dalla mia regione, che appunto, essendo servo dei due padroni, credeva di aver trovato il Bengodi, due stipendi, ma poi si è accorto che quando gli interessi dei due confliggono, chi a farne le spese è proprio lui. Grazie.
Grazie davvero Giovanni, fa sempre molto effetto ascoltare questo tipo di relazioni e di dati. Anche qui forse una nota comunque positiva, anche grazie ai no grazie, questi argomenti sono entrati nella formazione di molte università, se non nei curricula ufficiali, grazie al SISME e alle associazioni di studenti, come corsi auto-organizzati, autopromossi. Il SISME fa anche un workshop nazionale, quindi la speranza è che, insomma, la prossima generazione sia un po' più immunizzata.